Volevo intanto dare un benvenuto a tutti quelli che sono qui per la prima volta. Alzate la mano, fatecelo vedere, grazie. Che tu che alzi la mano che sei qua da una vita. Benvenuti. Volevo continuare stamattina sul tema di 2 settimane fa. Se vi ricordate, avevo iniziato una predicazione su 3 ingredienti per realizzare le opere di Dio. Avevo un attimo la volta scorsa più che altro evidenziato il primo e il secondo punto, cioè avere visione e fede, e un po' avevo accennato sul terzo punto, per cui oggi spiegherò un po' com'è io l'altra parte, che è avere fede e pazienza. Perché la parola di Dio ci invita a questo. In Ebrei 6:11 è scritto infatti: soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per giungere alla pienezza della speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di tutti quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. E quell'invito che qua l'Apostolo ci sta facendo è proprio questo, cioè è molto forte, specialmente all'inizio. Desideriamo, in poche parole, stava dicendo che ciascuno di voi mostri un impegno fino alla fine, in modo che ciò che speriamo, ciò che crediamo, possa realizzarsi. Ed è realmente, credo, questo oggi un problema, perché molte volte vediamo che uno dei problemi della nostra società è quello di non avere pazienza. Cioè, ormai siamo diventati impazienti. Purtroppo vogliamo le cose subito e vogliamo ottenere i risultati immediatamente, non sappiamo più aspettare. Però la Bibbia ci fa comprendere che Abramo, per realizzare la sua promessa, ciò che sperava, ha dovuto aspettare. Ha dovuto aspettare i tempi di Dio, ha dovuto aspettare con pazienza che Dio manifestasse esattamente la sua potenza, e quindi poi, come noi sappiamo, ha avuto il figlio della promessa. Ma molte volte, quando noi nasciamo di nuovo e il Signore ci dà una visione per la nostra vita, a volte subito Dio ci fa sentire esattamente, si rivela a noi esattamente con la sua grandiosa presenza, dicendoci esattamente quello che lui vuole dalla nostra vita. A quanti è successo questo? A me è successo, no? Però molte volte succede anche un'altra cosa, che poi quello che Dio ci fa vedere in visione, quello che Dio ci rivela che è la sua volontà, non sempre si manifesta nel tempo che noi ci aspettiamo. E sembra che ci sia un intervallo molte volte anche lungo tra ciò che Dio dice e il compimento di ciò che Dio ha detto. E dobbiamo comprendere che c'è un motivo per cui Dio ci invita ad essere pazienti, a manifestare questo zelo, questo entusiasmo sempre in maniera costante, senza lasciarci sopraffare dalle difficoltà. Perché nel momento in cui Dio ci fa realizzare una promessa, Dio vuole anche trasformarci come uomini fedeli, affinché possiamo essere operai forti e investiti della sua potenza. E la sua potenza, purtroppo, si manifesta quando noi siamo deboli. Dico purtroppo, perché noi vorremmo al contrario, no? Ha detto l'Apostolo che la sua potenza si manifesta in noi proprio nella nostra debolezza. Quando noi ci arrendiamo che non dobbiamo essere noi gli aiutanti di Dio, ma è Dio che ha scelto noi per portare avanti il suo piano. Certe volte, quando noi arrendiamo la nostra vita e diciamo: sì, Signore, io ti voglio servire, sembra quasi che al contrario, è come un favore che noi gli facciamo a Dio. Forse dovremmo capire che per grazia Lui ci ha fatto un favore a noi. E allora questo ci dà la forza di comprendere quello che Dio vuole dire. E tra l'altro, quando le promesse di Dio non si realizzano, dobbiamo capire che c'è una forza che Dio, nel frattempo, da parte di Dio nella nostra vita, che ci sta modellando e ci sta trasformando in quel modello che Lui vuole, cioè l'immagine di Cristo. Noi dobbiamo servire attraverso l'immagine di Cristo, attraverso l'immagine dell'agnello. Non ci deve essere una forza umana dentro di noi, ma ci deve essere la forza divina che che attraversa la nostra vita. E nello stesso tempo, mentre Dio compie questo lavoro in questo periodo dove la promessa deve arrivare, noi dobbiamo compiere un altro lavoro per Lui. Cioè dobbiamo costruire un ambiente favorevole in cui la promessa possa realizzarsi. E il primo ambiente favorevole lo dobbiamo costruire nel nostro cuore. Perché il nostro cuore deve allinearsi con quello che Dio vuole. Il nostro cuore deve battere con i sentimenti di Dio. Nel nostro cuore ci deve essere un'invasione reale del regno di Dio, della sua grazia, della sua giustizia. E dobbiamo fare spazio. Ma poi dobbiamo anche costruire un ambiente favorevole intorno a noi e non soltanto dentro di noi. Ma se questo ambiente dentro il nostro cuore è già sereno, automaticamente avremo un ambiente sereno anche attorno a noi. Quindi il Signore vuole in questo momento, quando Lui fa quest'opera in noi, vuole realmente che noi collaboriamo con la Sua presenza, con la Sua azione, affinché possiamo costruire l'ambiente favorevole in cui Dio si può manifestare nella nostra vita. Amen? C'è un altro fatto però che dobbiamo tenere in considerazione, perché molte volte mi fanno questa domanda: ma perché ci sono le difficoltà quando Dio subito lancia una parola profetica? Sembra, io in quel momento sto bene, ricevo, sono allegro, e poi tutta la mia vita sembra che vada al contrario di ciò che Dio ha detto. C'è un motivo, e stamattina vorrei spiegarvelo. Se voi vi ricordate, la Genesi apre con il fatto che Dio passeggiava in mezzo all'uomo. Per cui prima del peccato, tra il cielo e la terra c'era una continua porta aperta, che era quella scala che Giacobbe vide, che realmente era così, cioè ciò che Dio diceva aveva un risultato immediato sulla terra, perché non c'era la presenza del peccato. Ma quando l'uomo ha peccato, dice la Bibbia che Satana è diventato il principe di questo mondo, quindi c'è un'atmosfera dove il diavolo sta regnando ed è come un filtro che si crea molte volte tra ciò che Dio vuole fare, ciò che Dio ha designato che deve succedere su questa terra e ciò che si deve realizzare in questa terra. Per cui noi molte volte non ci rendiamo conto che quando Dio proclama qualcosa per il suo popolo c'è tutta una battaglia spirituale nel regno dei cieli che sta avvenendo. E non ci rendiamo conto che il diavolo scatenerà una battaglia contro l'esercito di Dio e contro di noi, in tutte le due direzioni. Infatti dice l'Apostolo che c'è sempre una guerra in atto nel regno dei cieli. E questa guerra terminerà quando Cristo tornerà e sconfiggerà il nemico una volta per sempre. E tutti gli uomini della Bibbia hanno dovuto avere proprio pazienza. Perché? Perché ogni volta che Dio praticamente diceva qualcosa di buono per la loro vita, subito il diavolo scatenava delle avversità e scatenava delle tempeste. Ma Dio lo permetteva perché nel frattempo il Signore si diverte a prendersi gioco del diavolo. Sapete in che maniera? Ok, tu scateni la tempesta e io trasformo questa tempesta in beneficio per i miei figli. Amen? Però noi dobbiamo collaborare in mezzo alla tempesta e non perdere lo sguardo su Cristo, che è autore e compitore della nostra fede. E dove sta Cristo? Rispondetemi, dov'è Cristo? Ok, io stamattina ho visto una scena formidabile. La nipotina del pastore che alla domanda dove è Gesù, lei faceva i bambini, non so per quale motivo questa convinzione ce l'hanno, cioè perché loro credono a tutto quello che noi gli diciamo, non hanno il dubbio che possiamo mentire, quindi noi gli trasmettiamo un concetto: Gesù è dentro il tuo cuore, e per loro è certezza. Ma Dio vuole che noi ci convinciamo alla stessa maniera, che torniamo ad essere come dei semplici fanciulli. E quando Dio dice io voglio fare con te questo, io devo crederci, non devo dubitare che Dio possa mentire. E se Dio mi dice la tua forza è dentro di te perché io abito in te, io non ho dubbi di questo, solo che devo scoprire e collaborare con questa forza che è dentro di me. Ora voglio dirvi un fatto importante: cosa significa avere pazienza? La pazienza è, possiamo dire, un frutto dello spirito, perché è sinonimo di calma, è sinonimo anche di autocontrollo, perché se tu hai pazienza ti autocontrolli. E la vocabolario dà una definizione di pazienza che a me è piaciuto. Dice: la pazienza è sinonimo di essere assidui, è una costanza ed è anche insieme precisione nell'eseguire un lavoro, nel svolgere un'attività che ci è stata data superandone tutte le difficoltà. Ecco cosa significa essere pazienti. La pazienza è un frutto dello spirito. Ci crediamo? È un frutto dello spirito che è dentro di noi. Non è pazienza umana, perché la pazienza umana ha un certo limite. Infatti cosa diciamo noi sempre? La pazienza ha un limite. Il frutto dello spirito invece non ha limite, è sempre paziente. Amen? Non c'è un limite alla pazienza che Dio dà ai nostri cuori. Tant'è vero che c'è il personaggio della storia che io dico sempre, un uomo che ha subito tutte le tempeste nella propria vita quando ha dovuto portare a termine il piano di Dio, che era Giuseppe. Giuseppe ha avuto una pazienza da santo, possiamo dire. Poveretto, venduto dai fratelli, venduto dalla moglie di Potifar. Leitmotiv, cioè il suo motivo costante della sua vita, era rigettato dagli altri. Perché? Perché lui aveva avuto una visione da parte di Dio e sembra che più lui credeva in questa visione, più gli altri lo allontanavano. Giuseppe ha vissuto in questa atmosfera, eppure la pazienza che Dio gli dava di sopportare era così grande che per fede e pazienza lui ha potuto perdonare i suoi fratelli quando li ha visti. E questo è straordinario. Perché la pazienza alimenta la fede e la fede alimenta la pazienza. È come una moneta dalle due facce. Cioè fede e pazienza sono un unico blocco. Non puoi scindere la pazienza dalla fede. Perché la fede è pazienza e la pazienza è fede. Amen? Il frutto dello spirito è tutto concatenato assieme con questa realtà. Perché se io ho pazienza, io amo. Se io ho pazienza, io tollero. E per tollerare i difetti gli uni degli altri dobbiamo avere fede e pazienza. Fede nell'opera che Dio fa nei nostri fratelli e pazienza nel sopportare anche i difetti degli altri. Perché se tu vuoi essere sopportato, ti do una bella notizia, sopporta gli altri. Perché guarda che se tu dici che gli altri non li puoi sopportare, forse gli altri potrebbero anche dire di te la stessa cosa. Quindi ecco perché l'Apostolo Paolo dice sopportandoci gli uni gli altri, ok? E quindi questo è qualcosa di molto importante. Ora ci sono tre cose velocemente che vorrei portare alla vostra attenzione. Uno, già l'ho detto, la prima cosa che va contro l'opera che Dio vuole fare nella nostra vita è il fatto che noi molte volte siamo incostanti. Infatti l'Apostolo dice dovete avere zelo. E lo zelo significa costanza. Noi vogliamo purtroppo tutte le cose subito, come dicevo poco fa, e la società ci ha abituati a questo. Noi abbiamo sono riusciti a farci muovere in questa maniera. Cioè io prima mi ricordo che sapevo fare una cosa alla volta. Oggi noi, guardate, mentre parliamo con una persona e quindi abbiamo l'occhio diretto alla persona, nel frattempo l'altro occhio l'abbiamo sul nostro cellulare e il nostro dito che si muove così. E nel frattempo pensiamo mentre rispondiamo a un messaggio e mentre parliamo con la persona a quello che dobbiamo fare tra 5 minuti. E purtroppo credo che a lungo andare i ragazzi sono fenomenali in questi giovani, io li vedo che camminano praticamente così tutta la giornata. Cioè tra poco gli verrà la gobba di Andreotti praticamente a furia di stare così. Però avranno pure un problema tra qualche anno, una sindrome compulsiva del pollice, perché andranno ok, poi in questa direzione. Però la società ci sta portando a questo, quindi quando poi Dio parla, i miei tempi, perché i miei tempi sono 7 giorni, 1000 anni, e 1000 anni come un giorno ci viene, ah, come? Noi siamo ormai così portati all'immediatezza che se un mio amico ha un computer che va più veloce del mio, io devo spendere 200 euro per avere la notizia un mega di secondo prima di lui. Capite a cosa siamo ridotti? Quindi poi quando Dio ci dice che per fede e pazienza dobbiamo aspettare i suoi tempi, ci viene difficile. Ora, l'attesa nella nostra mente è una perdita di tempo, mentre per la mente di Dio è acquistare tempo per il futuro. Perché? Perché Dio poi ti trasformerà in quello che Lui vuole affinché tu diventi un credente maturo. E la maturità non è tempo perso, ma la maturità si acquista nel tempo. Amen? Ora, altro punto. Guardiamo molte volte i difetti degli altri. E dice, cosa c'entra questo con fede e pazienza? C'entra perché una cosa che io voglio dirvi è che quando Dio vuole che la Chiesa si muovi nel mondo, e noi dobbiamo credere questo, Dio non ci manda da soli. Non esiste il ministero del solo nel regno di Dio. Anzi, la Bibbia dice, guai al solo. Ora, vedete qualcosa? Molte volte nella nostra mentalità che ci è stata tramandata, pensiamo che Dio si muove solo con una persona, perché abbiamo la mentalità un poco individualista. Ma Gesù non ha dato questo esempio, anzi l'intera Bibbia ha fatto vedere che Mosè, grazie, si è mosso insieme ai suoi anziani. Giosuè, per conquistare la terra promessa, ha dovuto avere tutta una squadra di persone che andavano insieme a lui. Davide, per portare avanti il piano di Dio per Israele, aveva il suo esercito. Cioè non era solo. Gesù, per portare il piano di Dio su questa terra, non era solo, aveva i suoi discepoli. Per cui il concetto di squadra è importante. E per come fa il diavolo certe volte per rompere la squadra? Ci fa vedere sempre il male dell'altro. E non abbiamo tolleranza per il difetto dell'altro. Noi siamo purtroppo solitari ormai, e la nostra società ci sta portando ad essere sempre più soli. Cosa sta succedendo oggi? Ora non è che voglio fare un po' di predicazione spiritosa, però ci vuole ogni tanto. E se voi ci fate caso, oggi sta aumentando la relazione virtuale. È una cosa incredibile. Qual è il fine della relazione virtuale? Avere più amici virtuali, perché così io divento importante. Se io ho 999 amici rispetto a quello che ne ha 250 su Facebook, io ne ho di più. Ma in questa relazione virtuale c'è anche la pretesa che gli altri devono essere amici secondo i miei parametri. Infatti Facebook è costruito in questa maniera, se voi ci fate caso, io non ce l'ho, però lo so perché vedo un po' la combinazione, c'è sempre questo tasto mi piace. E cosa succede? Che più accumuli mi piace, più tu sei contento del fatto che tu sei importante, perché agli altri piace quello che tu pubblichi, agli altri piace quello che tu fai. Se qualcuno disgraziatamente mette un non mi piace a qualche tua pubblicazione, apriti cielo. Non c'è direttamente, lo cancelliamo dalla lista di Facebook, ok? Ma questo è quello che sta succedendo oggi. Perché? Perché siamo malati di solitudine. Siamo purtroppo gente che ha bisogno di essere accettata dagli altri, perché ci sentiamo sempre soli e più soli. E molte volte i nostri rapporti poi nella realtà diventano rapporti stile virtuale. Per cui se il fratello non ci considera, apriti cielo. Se il fratello praticamente non sta attento ai nostri bisogni, apriti cielo. Non apriti cielo nel senso di benedizione, ma tempeste. E io credo che questo debba un attimo farci riflettere molto dal fatto che Dio vuole riempire questo vuoto. Ma quanti di noi permettono a Dio di riempire questo vuoto nella loro vita? Perché molte persone vengono e dicono, io sento un vuoto nella mia vita, e tu gli dici, ma il Signore vuole riempirlo. E poi tutto finisce lì. Perché? Perché c'è un fatto che devi comprendere. Per il Signore riempire questo vuoto, tu devi rinunciare a questo stile di vita e prendere la vita del Regno. Ma se tu ogni volta che dici, sì Signore riempimi questo vuoto, torni sempre ad avere quel medesimo comportamento, a ragionare nella medesima maniera, il Signore come fa ad essere presente nella nostra vita? E ci sono tanti credenti che anziché di occuparsi delle cose del regno di Dio, a credere nella chiamata che Dio gli ha rivolto, siccome sono delusi e rigettati dagli altri, passano tempo su Facebook per alimentare il loro senso di insoddisfazione e di accettazione. E ci sono credenti che passano ore e ore lì a fare pubblicazioni, anche di cose spirituali certe volte. Però cercano l'approvazione di tutti, l'approvazione di un numero X che non si sa chi è. Allora il Signore stamattina vuole dirti qualcosa di importante. Perché stai facendo questo? Perché non ti stai occupando più di quello che io voglio da te? Perché non ti basta sapere che io ti ho accettato per ciò che tu sei? Perché non ti basta sapere che io voglio cambiare la tua vita? Perché non ti basta sapere che ho un piano per te e voglio che tu lo realizzi? Perché sei ancora aggrappato a questa incertezza e a queste fortezze che alimentano l'anima ferita anziché di permettere a me di guarire la tua anima e abbattere queste fortezze? Perché perdi tempo in un'accettazione virtuale che poi ti deluderà anziché di capire che tutto ti è stato dato in Cristo Gesù? Tutto, e che non sei mancante di nulla. Ora, una terza cosa che voglio anche dirti è che molte volte questo succede perché non abbiamo pazienza di tollerare gli altri. Siamo stati feriti nelle relazioni e non abbiamo pazienza di tollerare le persone. Non abbiamo pazienza di accettare i difetti degli altri. E il Signore ti vuole fare capire, invece, che Lui ha tanta pazienza con te. Che Lui ha tanta pazienza con me. Dice, perché il Signore è paziente con te? Il Signore è lento all'ira, l'Antico Testamento diceva, non all'euro, perché è lento all'ira, ma grande in benignità. Già nell'Antico Testamento aveva dato questa rivelazione di sé. E la benignità di Dio è la mia certezza. La benignità di Dio è quella forza che mi deve fare andare avanti. La sua bontà è il suo amore per me. La mancanza di pazienza ci può far arrivare a un errore tremendo. Non solo a non avere pazienza di accettare gli altri, che potrebbero essere anche le persone che Dio vuole mettermi accanto per potermi edificare, ma anche a non avere pazienza nell'aspettare che Dio possa cambiare la nostra vita attraverso gli altri. Perché se annulliamo gli altri, noi non comprendiamo una cosa importante, che non basta la comunione con Dio. Abbiamo bisogno della comunione con il corpo di Cristo. E purtroppo oggi si sta realizzando qualcosa di brutto, che si sta passando anche alla visione di chiese virtuali. A me fa paura questa cosa, in cui i credenti hanno un pastore virtuale, il pastore X, e in cui ogni credente sale sul pulpito per portare avanti la sua amarezza di delusione. Dio vuole cambiare questo modo di fare nella sua Chiesa. Amen. Come? Avendo fede e pazienza nel sopportarci gli uni e gli altri. Amen. Chi è senza peccato scagli la prima pietra, diceva Gesù. Amiamoci gli uni e gli altri, dice l'Apostolo, non a parole, ma in fatti e verità. E non c'è il fratello perfetto. Non c'è neanche la Chiesa perfetta. Quello, la perfezione è per il futuro, è in cielo. Ma stando insieme possiamo perfezionarci in Cristo gli uni e gli altri. Avere pazienza per i tempi di Dio è importante se vogliamo realizzare le promesse. Non soltanto avere pazienza con i fratelli, avere pazienza anche con i tempi di Dio. E dobbiamo comprendere che Dio, quando ci parla, vuole realmente che noi esercitiamo la pazienza, perché altrimenti non saremo pazienti con gli altri. Ora, l'impazienza molte volte può portare non solo alla delusione, ma anche alla ribellione contro Dio, alla ribellione contro la Chiesa, alla ribellione contro il fratello. Oggi c'è una generazione ribelle perché non si ha più pazienza. Ma lo Spirito Santo vuole invece coltivare in noi questo frutto dello Spirito attraverso la fede in Lui. E voglio dirvi, e voglio andare verso la conclusione perché c'è anche la dedicazione, giustamente, vorrei un attimo darvi un'immagine positiva di quello che Dio vuole fare nella nostra vita. C'è qualcosa di importante che dobbiamo vedere. L'altra volta dicevamo che tutto incomincia contemplando una visione. Vi ricordate? La visione di Dio, che Dio ha dato per la nostra vita personale, ma anche come Chiesa. Due, la fede. E la fede abbiamo detto che serviva per cambiare noi, per prima cosa. Oggi stiamo vedendo questa accoppiata, fede e pazienza. Sapete, molte volte, per l'impazienza di aspettare, i tempi di Dio si sono fatti, l'uomo ha fatto strade diverse che l'hanno portato poi alla rovina. Io mi ricordo il primo progenitore, no, Abramo, della storia di Israele. Vi ricordate per impazienza cosa ha fatto? Ha ascoltato il consiglio di sua moglie, che era sbagliato purtroppo. E ne è nato Ismaele. Poveretto. E poveri noi, perché il problema ce lo portiamo anche storicamente. Davide, c'è stato un momento in cui il profeta Samuele l'ha unto re, vi ricordate? E gli ha detto: a te Dio darà il trono di Israele. Ma in quel momento sul trono di Israele c'era una persona che Dio aveva rigettato, che era Saul. E un giorno Saul si trovava in una grotta per fare, la Bibbia lo descrive, un suo bisogno fisiologico. E Davide, col suo esercito, siccome era perseguitato da Saul, si era nascosto giusto in quella grotta. E i compagni di viaggio di Davide, guardando Saul in quel momento, gli hanno detto: guarda, si è tolto l'armatura, ha deposto le armi, il Signore te lo sta dando nelle tue mani, prendilo, va e uccidilo. Sapete cosa ha risposto Davide? Questa è una cosa che è scioccante. Io non toccherò l'unto dell'Eterno. Aspetterò con pazienza che Dio faccia il suo corso. Era questo che Davide stava dicendo. Guardate che frutto bellissimo della pazienza. Cioè, oggi per impazienza siamo pronti a scannarci gli uni agli altri, no? Noi per impazienza eliminiamo il problema eliminando pure le persone, certe volte. Davide non ragionò così. Davide non eliminò il problema a Saul. Davide era certo che Dio, se aveva detto qualcosa, l'avrebbe portato a termine. Anzi, cercava sempre che il desiderio del suo cuore era che Saul si potesse ravvedere. Infatti ogni volta che lo incontrava, poveretto, glielo diceva: ma che cosa ti ho fatto di male? Però il problema era che Saul era un po' una persona, anche lui, con qualche problema. Quindi ogni tanto si ricredeva e diceva: ok Davide, mi sono pentito, figlio mio, eccetera. Altre volte poi se ne andava per la tangenziale pure lui. Però quello che è incredibile è che questo uomo fu portato al regno perché ebbe pazienza e non si fece le sue strade, ma aspettò con pazienza che Dio ha fatto una via laddove la via, dal punto di vista umano, non c'era. Amen? Questo è qualcosa di importante. E la Bibbia, infatti, cosa ci dice poi rispetto ad Abramo in Romani 4? Egli, sperando contro speranza, che vuol dire? Sperando contro le speranze umane, perché a livello di umano non c'era speranza che a 99 anni poteva avere un figlio, no? Al di là di quello che gli altri uomini gli potevano dire: Abramo, ma ancora tu pensi che avrai la forza di fare un figlio? Dice: credette per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto, così sarà la tua discendenza. È bellissimo questo, vedere qualcosa che ci può fare capire proprio la chiave di quello che Dio vuole dirci oggi. Se tu nel tuo cuore incidi la visione che Dio vuole dare di te stesso per la tua vita, non la dimenticherai mai, è qualcosa che è dentro. È da lì che attingi la forza di andare contro le tempeste. È da lì che attingi la forza di andare contro ogni speranza negativa che ti parla al contrario di ciò che Dio dice. Perché ho una certezza che è nel mio cuore. Quando Dio mi ha chiamato da piccolo, a 12 anni, io quella parola profetica l'ho messa qua. E se anche tutte le circostanze andavano contro questa parola, quello che era stato inciso nel mio cuore era più forte di quello che il diavolo e le tempeste volevano farmi vedere e volevano farmi credere, perché ciò che Dio ha inciso nel nostro cuore con la sua mano, nessuna mano umana la potrà cancellare. Amen? Questa è la realtà della fede che Dio vuole che noi abbiamo in Lui. Ed è per grazia che noi abbiamo ricevuto questa forza. Perché il dono della fede non è altro che il dono della grazia di Dio. E stamattina voglio invitarti a vedere qualcosa di meraviglioso. Se Dio non entra nel tuo cuore e se Dio non è parte di noi, tutto questo che sto dicendo non lo riuscirai a realizzare. Perché il Signore, per poter realizzare qualcosa di buono per la tua vita, ha bisogno di entrare dentro la tua vita. Ha bisogno che il tuo cuore sia reso a Lui. E molte persone oggi sono qui dentro e magari hanno delle problematiche molto forti nella loro vita. Ci possono essere famiglie che sono in tensione, ci possono essere problemi nel campo lavorativo, ma io ti posso dire una cosa: Dio è molto più forte di questa realtà. Perché anche se ci sono problemi, devi accorgerti che forse tu potresti avere un problema più grande di questi problemi, il fatto che sei separato da Dio. Ma il Signore vuole entrare nella nostra vita e vuole entrare nella tua vita affinché può darti una nuova speranza. E questa nuova speranza si chiama Cristo Gesù. Questa nuova speranza si chiama Cristo Gesù, cioè questo Cristo, questo Signore che è morto per i nostri peccati, che è stato inchiodato sul legno della croce, affinché tu un giorno, quando abbandoni questa terra, potrai essere per sempre unito a Lui. E l'Apocalisse ci dà questa bella visione, anche il libro di Isaia ne parla, che vedendo la visione del cielo di questo Gesù che prende in braccio i suoi figli e asciuga le loro lacrime, perché ci sarà un tempo in cui non ci sarà più dolore, ci sarà un tempo in cui ci sarà una pace, la pace di Dio, ci sarà un tempo in cui non ci sarà più pianto nella nostra vita, ma questo si realizzerà in cielo solo se tu hai arreso la tua vita a Dio in questo tempo. E anche qui per fede e pazienza si ottiene questa promessa. Amen. E oggi il Signore vuole invitarti e vuole chiamarti a sé, vuole dirti: figlio mio, figlia mia, forse tu stai correndo a destra e a sinistra, forse tu stai andando in direzioni sbagliate nella tua vita, forse il diavolo ha distrutto quello che tu hai costruito, forse la società oggi ti sta demolendo, perché con le tasse che ci stanno mettendo ci stanno demolendo in tutti i sensi. Però io voglio darti una nuova speranza, voglio darti una nuova forza. Arrendi la tua vita a me, dice il Signore, affinché io possa entrare dentro di te, darti la mia forza, non necessariamente per cambiare queste circostanze, perché alcune di queste circostanze non potranno forse essere cambiate, specialmente quelle che dipendono dagli altri e non da noi, ma per darti una forza che è la mia forza per vincere nelle tempeste e per vincere nella difficoltà. E questa forza, sapete come si chiama? L'amore di Dio. L'amore di Dio. L'amore di Dio, che ogni volta quando il nostro pastore dice sempre questa frase, no? L'amore di Dio caccia la paura. E molte volte noi viviamo di queste paure. Molte volte noi abbiamo la paura del domani, abbiamo la paura degli altri. Oggi ci sono tante notizie da avere paura. Ma Dio è al di sopra di questo, perché l'amore ti fa vincere la paura. Primo, di non essere accettato dagli altri. Secondo, che gli altri possono fare del male a te. Terzo, se tu hai chiaro questa visione, la tua vita invece sarà appesa per gli altri. Mentre prima ti nascondevi, andrai incontro per gli altri, abbracciandoli con l'amore di Dio e aiutando anche loro di fare vincere le loro paure. Amen? Siete con me? Vorrei chiedere un attimo a Marco anche di suonare un attimo qualcosa, perché prima di lasciarvi vorrei pregare un attimo con voi affinché proprio lo Spirito Santo possa portare una nuova realtà nel nostro cuore, una nuova visione nella nostra vita e possa aiutarvi a darvi una nuova speranza in Lui. In questo momento mi stavano pure ricordando che di pregare pure per una persona. Adia, dov'è? Ok, sì, grazie. Abbiamo pregato già insieme come cellula, deve fare dei controlli e vogliamo pregare che... Sì, un controllo e intervento, sì, tutte e due. E vogliamo pregare che realmente non trovino niente di brutto. Già abbiamo pregato e credo che il Signore giovedì, no, venerdì quando era, non mi ricordo, l'abbia toccata. Però lei voleva anche che la Chiesa potesse pregare in questo momento. Anche questo fa parte di quella visione, no? Non soltanto sopportandoci, ma prendendo i pesi gli uni e gli altri. Quindi, stand up. Alziamoci in piedi, a parte di pregare per lei un attimo, poi vorrei chiudere con una preghiera e poi passare la parola al pastore. Vogliamo accordarci insieme. Signore, tu sei un grande Dio e noi abbiamo fede e fiducia in te. Abbiamo fede nel tuo amore. Abbiamo fede nella tua parola. Abbiamo fede anche in quello che tu hai detto di noi. E in questo momento, Spirito Santo, noi crediamo che in virtù di quello che Gesù ha fatto e in virtù dell'amore di Dio, questa forza grande, potente, che ha generato l'universo e che ha generato l'intera creazione, noi invochiamo questa forza del tuo amore, questa forza creatrice, a ricreare tutto ciò che nel corpo di Adia deve essere ricreato, deve essere riequilibrato. E nel nome di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, chiediamo che l'unzione di guarigione possa entrare nella sua vita, affinché la gloria di Dio possa manifestarsi in lei e possa manifestarsi nella vita degli altri. Grazie, Signore, per come lei in questo momento si sta rendendo a te, e grazie per quello che tu farai attraverso la sua vita. E in questo momento, Spirito Santo, ti vogliamo ringraziare per come tu la stai toccando, per come tu gli darai forza per portare avanti, Signore, quello che sarà il risultato anche di quella visita e di sopportare anche questo intervento che dovrà fare, nel nome di Gesù. Amen. Signore, vogliamo in questo momento ringraziarti e chiederti realmente che la tua potenza possa manifestarsi in noi nella nostra debolezza. E in questo momento voglio invitarti a mettere visione su quello che Dio ha detto nella tua vita. Ci sono persone che sanno esattamente ciò che Dio li ha chiamati a fare. E molte volte noi non abbiamo più guardato questo, ma in questo momento il Signore ti sta dicendo: rifocalizza, rimetti a fuoco, come un proiettore che forse la lente era affocata, rimetti a fuoco quello che ho preparato per te, vedilo, credici, abbi fede e abbi pazienza. Ma il Signore vuole dirti: se qualcosa sta tardando è perché tu devi anche cambiare, perché devi darmi lo spazio anche per cambiare la tua vita. E in questo momento chiedi allo Spirito Santo: io voglio dare spazio a te, e riaccendi in me lo zelo, l'entusiasmo, la visione per poterti servire. E in questo momento voglio anche chiedere che se ci sono persone che vogliono realmente che Gesù possa entrare nei loro cuori, che possano anche pregare insieme a noi, e passo per questo la parola al pastore Mauro, che possate anche ricevere Gesù, molti di voi, nel vostro cuore, affinché realmente la vostra vita possa prendere una nuova direzione.
Alleluia. È importante poter acquisire certezza di questo, perché sicuramente in un momento della nostra vita abbiamo invocato il Signore. Credo che chi si è trovato ad affondare, non nel senso fisico, anche forse, ma chi è stato travolto da tempeste, da uragani, da tsunami, avuto un momento in cui magari ha detto: Signore, salvami, Signore, aiutami, si è trovato di fronte alla morte. Però è importante saperlo, è importante comprenderlo, perché tante volte potremmo avere ricevuto un tesoro senza saperlo e poi continuare a dire: Signore, salvami, e non sapere che la salvezza è un dono. E se soltanto hai riconosciuto di essere incapace di produrla, ecco, e questo è un requisito fondamentale, non siamo capaci di salvarci, non possiamo essere mai degni. Se qualcuno lo avesse potuto essere, significherebbe dire a Gesù: ma perché sei venuto a morire? Potevamo essere giusti senza di te. Quindi se qualcuno non ha ancora questa certezza nel suo cuore, questa certezza di essere con Dio, e non per quello che tu hai fatto, ci sarebbe sempre qualcosa che o non hai fatto o hai fatto che non va, ma per quello che Gesù ha fatto per te. Allora questo è il momento di fare una preghiera con tutto il cuore, anche nel posto dove sei. Quelli che vogliono acquisire questa certezza che passa dalla comprensione del fallimento umano, dalla comprensione dell'indegnità. Io non sono degno, se dovessi comparire davanti alla santità di Dio, mamma mia, forse morirei. Ma tu, Signore, poiché hai amato tantissimo la tua creatura, tu hai pagato i nostri debiti, tu sei morto per noi, e la fede in questa opera meravigliosa che hai fatto ci regala il dono della salvezza. Come uno dei ladroni, oggi sarai con me in paradiso, disse Gesù. Oggi, e questo semplicemente nel riconoscere il proprio peccato e nel mettere fede nell'opera espiatrice di Cristo. Quindi, se sei una persona che non ha ancora questa certezza, prega con me questa preghiera. Io mi immedesimo in te, tu falla con fede a Dio, e da quando la fai, abbi la certezza che al di là di tutto quello che ancora dovrà cambiare nella tua mente, Gesù è venuto nel tuo cuore e l'eternità è con te, il paradiso è dentro di te. Padre, voglio venire a te. Mi rendo conto di essere un peccatore. Mi rendo conto di non poter meritare la salvezza, di non poterne essere degno, ma grazie che tu hai mandato Gesù. Grazie Gesù, perché sei morto sulla croce per me. Grazie Gesù, perché hai preso la mia condanna, hai preso la mia punizione, hai preso la mia maledizione. Ti riconosco come capro espiatorio, ti riconosco come mio Signore, come mio Salvatore, e ti ricevo nella mia vita. Ricevo il perdono, ricevo una nuova identità, un cuore nuovo, uno spirito nuovo, la tua salvezza. Amen. Grazie Signore per tutti quelli che hanno con semplicità confessato la loro indegnità, il loro fallimento, il loro peccato, ma hanno dichiarato con semplicità la fede nell'opera della salvezza. Grazie perché il paradiso, la tua eredità, il tuo regno è entrato in loro, nel nome di Cristo. Amen. Amen. Alleluia.